Questo pomeriggio ascolteremo Patrizia Comito, membro supplente ANCI della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano. Quindi oggi pomeriggio sarà soprattutto questa competenza che sarà espressa, anche se Patrizia Comito è collaboratrice di Caritas da
un po' di anni,
non almeno 10, ma forse anche qualcuno in più. Abbiamo lavorato anche insieme nel CIE di Corelli, quando il CIE esisteva a Milano, perché adesso è stato chiuso a Milano, non è ancora chiuso in Italia, è segretaria dell'associazione Avvocati per Niente, quindi ha una competenza, direi, plurima, che senz'altro possiamo sfruttare, che sfrutteremo nell'ascolto, ma anche nelle domande successive. Dopo temporaneamente, quindi io mi fermo qui e lascio la parola a Patrizia.
Ok, buongiorno a tutti. Allora, la presentazione è già stata fatta da Suor Claudia, quindi io non aggiungo altro. Abbiamo un po' valutato nella stesura del programma di centrare l'attenzione sull'attività della Commissione, quindi è chiaro che starò prevalentemente su questo pezzo. Siete parecchi e con competenze diversificate che non conosco, quindi la mia idea per stabilire un po' un contratto del pomeriggio è: faccio una rapida carrellata partendo chiaramente da un contesto giuridico che è doveroso, ma veramente vado un po', lo scorrerò, non vi preoccupate, non starò troppo nel tecnico giuridico, ma serve proprio per capire dove ci muoviamo a livello internazionale, comunitario e chiaramente nazionale. Poi riprenderò la questione della tratta sotto l'aspetto dell'articolo 18 del testo unico immigrazione e soprattutto la questione della tratta rispetto alla protezione internazionale. Credo che in parte settimana scorsa ne abbiate parlato, ma ci ritorno per un motivo ben preciso, perché guardando dalla parte della Commissione si osserva spesso ancora un po' di confusione, nel senso che c'è confusione, si mischiano i due percorsi, quindi io ci terrei a ribadire la differenza oltre che gli intrecci. Quindi starei su questi aspetti, farei dei cenni al recente piano nazionale contro la tratta, è stato recentemente emanato. Non so se qualcuno ha già avuto modo di leggerlo, perché oltre al piano nazionale ci sono degli allegati sicuramente interessanti, in questo momento secondo me ancora un po' confusivi, perché è un elencone di piani di intervento, di indicatori, che forse per chi non è specializzato può creare anche un po' di confusione, e inoltre bisogna anche un po' vedere come si declineranno tutte queste indicazioni sul piano operativo nel corso dell'anno. Quindi io seguirei un po' questa traccia. Chiaramente abbiamo del tempo anche per le domande, quindi non so bene quando faremo l'intervallo, mi darai tue indicazioni, e entrerai anche un po' sul punto della competenza della Commissione, con particolare riferimento a quella di Milano, e anche il referral, cioè l'accordo che abbiamo stabilito come commissione con il Comune di Milano, alcune prassi in atto con altre realtà che si occupano di tratta, e qualche un po' suggerimento pratico per intendersi, soprattutto quando si accompagna una potenziale vittima di tratta in commissione. Quindi io farei in questo modo.
Allora, soprattutto
tre e mezzo, quindi sono
un quarto di
va benissimo. Allora, per la parte tecnico-giuridica mi devo valere un po' di più delle slide, perché chiaramente non so a memoria, ma partirei un pochettino con l'intenderci almeno sulle terminologie. Per intenderci sulle terminologie bisogna risalire un po' indietro, bisogna risalire alla Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale, quella che era stata stipulata nel 2000 a Palermo, e i due protocolli addizionali. Non sono recenti, ma soprattutto il protocollo della tratta, sulla tratta, è ancora fortemente attuale, perché diciamo che solo di recente è stato completamente ripresa quella definizione anche a livello nazionale. Per intenderci, l'articolo 601 del codice penale, che introduce il reato di tratta, l'ha praticamente solo di recente, solo dal 2014, trasformato e ha ripreso completamente questa definizione. Sono due protocolli, un protocollo che si occupa del traffico dei migranti, protocollo smuggling, e un protocollo che si occupa nello specifico delle vittime di tratta. Chiaramente, inquadrandole nell'ambito della Convenzione, capiamo che si parla di contrasto alla criminalità, ma vedrete sempre ricorrere, tutte le volte che si parla di tratta nei documenti ufficiali, questi due aspetti: da un lato il contrasto alla criminalità e dall'altro l'obbligo di assistenza e di tutela delle vittime o potenziali vittime.
Scusi, è possibile che le slide su questa parte normativa siano rese disponibili sul sito?
Per non scriverle? Allora, poi magari le seleziono, perché questo mio documento contiene un po' di tutto. Poi magari mi dite le parti che vi interessano di più e andiamo un po' a selezionarle, direi di fare così. Sì, non avete adesso da stare a prendere, capisco che può essere complicato scrivere dati giuridici, almeno questa scheda vedo di farvela avere. Aspettate un attimo. Allora, non entro nel dettaglio chiaramente dei due protocolli, però mi preme sottolineare due aspetti caratterizzanti. Quando si parla di traffico dei migranti, si faceva anche su un concetto di volontarietà, nel senso che il migrante trafficato è un migrante che parte, si affida a un trafficante, paga quel trafficante per raggiungere la meta e poi il rapporto tendenzialmente finisce. In questo senso si dice che c'è una volontà anche di chi è trafficato, mentre quando si parla di tratta può esserci un consenso, può esserci una volontà, e spesso c'è, la vedrete soprattutto nella tratta delle nigeriane come si declina questa volontà, ma è un consenso spesso viziato, cioè un consenso che ha a monte, come dire, un inganno. Quindi questo è un elemento che mi preme a sottolineare rispetto alla differenza tra i due protocolli. Mentre buon lavoro lo dico comunque. Buon lavoro lo diciamo comunque, ricominciamo. Scusatemi un attimo. Ok, eccoci qua. Allora, vediamo qual è la definizione di tratta. Allora, le ho distinte in tre punti. Intanto l'azione, si parla di reclutamento, di trasporto, di trasferimento, di ospitalità e di accoglienza di persone. Quindi può essere una di queste azioni, delle azioni che si concatenano tra di loro. In che modo, quali sono i mezzi? Quindi una di queste azioni o tutte queste azioni tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, attenzione a questo aspetto, o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, un parente, un familiare, qualcuno che vende. La questione dei mezzi è una questione fondamentale per capire se si è in presenza di tratta. Lo scopo qual è? Lo sfruttamento della vittima, che comprende come minimo lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, ma comprende anche il lavoro forzato, prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento e il prelievo degli organi. Allora è chiaro che quello che trattiamo oggi è solo la parte che riguarda lo sfruttamento della prostituzione, però tenete presente che nel termine possono ricadere anche queste altre tipologie. E il reato di tratta oggi le include tutte. Quindi questa è la definizione che viene data a livello internazionale, quindi vale per tutti quelli che hanno firmato la convenzione e che noi abbiamo mano a mano recepito a pezzettini solo oggi completamente. Se parliamo di maggiorenni, non si tiene conto del consenso prestato solo se è usato uno di quei mezzi che vi ho elencato. Se si parla di minorenni, il consenso è irrilevante. È chiaro? Già il protocollo sulla tratta, quindi parliamo del 2000, introduceva questa clausola di salvaguardia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dava indicazioni agli stati di formalizzare e attuare azioni contro la criminalità e tutela delle vittime, ma diceva anche di garantire la possibilità per le vittime o potenziali vittime di accedere all'asilo politico, quello che oggi chiamiamo protezione internazionale. Questa è la clausola di salvaguardia, quindi diciamo che già dal 2000, è vero che per noi era meno attuale ai tempi, oggi è molto più attuale, ma già nel 2000 si diceva agli stati: tenete conto che la vittima di tratta è un potenziale rifugiato politico, può ricadere in quelle condizioni, fate attenzione, salvaguardate il diritto di accedere alla procedura. Scusate, ma non capisco perché mi salta, scusatemi, eh. Ok, quindi schiaccio solo questo, ma non sì, questo, sì, sa sì, che sì, c'è sì, qualche sì, altro posto. Va bene, quello a livello internazionale, vediamo invece a livello comunitario. Allora, anche qui io ne ho elencate parecchie, però ho evidenziato in violetto quelle su cui oggi mi soffermo un pochettino di più, ma soltanto per darvi un po' indicazione. Allora, importante sicuramente la convenzione, quella di Varsavia del 2005, perché aveva dato degli obiettivi di cui poi l'Italia ha tenuto conto. Gli obiettivi sono intanto garantire che non ci sia discriminazione. Questo è un elemento non irrilevante, soprattutto oggi si parla molto anche di questioni di genere, anche legato alla tratta. Quindi la questione di genere, la questione di non discriminazione è spesso interconnessa anche a questa tematica della tratta. Si dava indicazione già nella Convenzione di proteggere i diritti umani delle vittime di tratta e di dettagliare anche qui misure di protezione per le vittime. Si introduceva un cosiddetto periodo di riflessione, forse per chi tra voi si occupa di tratta è una cosa di cui si è spesso parlato. Che cosa vuol dire periodo di riflessione? Vuol dire che per gli stranieri, sta parlando di stranieri irregolari, che possono essere dei potenziali vittime di tratta, occorrerebbe garantire un periodo, come dire, di stand-by, un periodo in cui però si danno le informazioni, si verifica se si è in presenza di una vittima di tratta, ma le si dà la garanzia di non essere espulsa. Questo è il cosiddetto periodo di riflessione. Già nel 2005 si era data indicazione agli stati di introdurlo nel loro sistema. L'Italia ha fatto un po' fatica, forse solo adesso con il piano nazionale si introdurrà in maniera un pochettino più decisa. È stato anche creato un gruppo di esperti, il cosiddetto Greta, per la verifica, insomma, del raggiungimento di questi obiettivi. Noi abbiamo avuto una valutazione negativa nel 2014, ho cambiato colore perché per fortuna adesso ci siamo messi in regola, nel senso che nel 2014 proprio gli elementi di carenza dell'Italia erano l'assenza di un piano nazionale, l'assenza di indicatori di tratta, l'assenza di un National Referral Mechanism, che solo adesso nel 2016 però ci sono e che dopo vedremo un po' più nel dettaglio. Evidenzio molto velocemente un'altra direttiva interessante del 2004 che dava indicazione di rilasciare un permesso di soggiorno per le vittime della tratta. Allora, l'Italia non firmò questa convenzione per un motivo ben preciso, perché era già operativo l'articolo 18 del testo unico immigrazione, decisamente più tutelante, perché con quella direttiva si garantiva la possibilità di ottenere soggiorno solo a condizione di collaborare insomma con le forze dell'ordine. Mentre sapete, l'avete forse l'avevi un po' accennato tu l'altra volta, che l'articolo 18 prevede anche la possibilità di non collaborare con le forze dell'ordine e va di accedere comunque ad un permesso di soggiorno. Ma non attuando quella direttiva, di fatto non si è neanche attuata la possibilità di prevedere un titolo di soggiorno per le vittime di smuggling. Fondamentale invece è quest'ultima direttiva, che probabilmente qualcuno di voi conosce bene, la direttiva del 2011, che è stata attuata con il decreto legislativo numero 24 del 2014, ed è una direttiva che, come dicevo prima, un po' come tutti gli atti normativi, da un lato è centrata sulla questione della repressione penale, della prevenzione del crimine, ma introduce degli elementi di tutela per le vittime. Questi sono i punti essenziali che ho nucleato della direttiva, poi vediamo come il decreto li ha recepiti. Intanto si dà indicazione di adottare un piano nazionale, questo è stato fatto di recente, l'obbligo di adottare misure di assistenza e sostegno delle vittime, attenzione, anche se c'è un ragionevole dubbio. Questo è un aspetto che ci sarà sempre, nel senso che soprattutto nelle prime fasi la certezza che si sia in presenza di una vittima di tratta è praticamente impossibile da avere, quindi si faleva anche sul ragionevole dubbio, cioè la presenza di un ragionevole dubbio consente già di attivare le misure perlomeno di assistenza e di sostegno. Un altro concetto importante è di predisporre meccanismi di rapida identificazione, assistenza e sostegno su base consensuale e informata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è fondamentale, e qui chiaramente mi riferisco a chi lavora nei centri che si occupano di protezione internazionale, riuscire a capire come andare a identificare le possibili vittime di tratta. Vedrete poi che ci sono diversi indicatori, parlerete un po' più a fondo della tratta, possibile tratta delle nigeriane nei prossimi incontri, ma è fondamentale la primissima identificazione. Quindi la direttiva di nuovo dice attenzione da subito, le antenne subito, perché bisogna subito, cioè prima si interviene e meglio è, su base consensuale e informata. Il concetto di informazione lo vedrete ritornare. L'informazione è sicuramente spiegare a che cosa può accedere in termini di soccorso, di accoglienza, di supporto, ma anche dal punto di vista giuridico. Cioè quando si parla di consenso informato in questi atti si fa riferimento al fatto che occorre ben spiegare alle potenziali vittime di tratta giuridicamente quale può essere la loro posizione. Quindi possono accedere a un programma di protezione ai sensi dell'articolo 18, possono accedere alla procedura per riconoscimento della protezione internazionale. Si deve dare alla potenziale vittima l'informazione corretta su entrambi i percorsi, perché occorre nell'uno e nell'altro comunque avere il suo consenso, ma perché il consenso ci sia ci deve essere proprio questa corretta informazione. Vado un po' veloce su questo e arriviamo all'Italia. Allora, rispetto all'Italia, ho più volte menzionato l'articolo 18 e diciamo che è un testo che per una norma che per molti anni è stata dominante. Per quanto, come vi ho fatto vedere prima, da sempre la vittima di tratta avrebbe avuto il diritto di accedere anche ad un percorso di protezione internazionale, ma sostanzialmente diciamo è che negli ultimi anni che si è posta maggiore attenzione a questo aspetto, perché fin dal 98 l'articolo 18 ha fortemente dominato. Quindi parliamo del decreto legislativo 286 del 98 con il relativo regolamento di attuazione, a cui si è aggiunta la legge numero 228 del 2003, che ha introdotto misure contro la tratta di persone e la riduzione in schiavitù, e in particolare l'articolo 13. Chi si occupa di tratta conosce sicuramente i due articoli, e diciamo che quel cosiddetto periodo di riflessione, per quanto non sia stato subito recepito, sostanzialmente all'atto pratico è stato un po' utilizzato con questo articolo 13. Quindi di fatto in qualche modo l'Italia, per quanto non abbia formalmente dato attuazione a quel periodo di riflessione, con l'articolo 13 ha avviato. In che senso? L'articolo 13 istituisce anche qui uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e dà la possibilità appunto di farlo all'inizio, di farlo proprio nell'immediato, anche prima di accedere al programma vero e proprio di articolo 18. Sempre rispetto alle normative importanti, l'Italia ha chiaramente ratificato la Convenzione e i protocolli delle Nazioni Unite. Da ultimo, come vi dicevo, ha attuato la direttiva 2016 con la legge numero 24, ha recepito praticamente quasi tutto. C'è tutta una parte che riguarda la sfera penale, su cui non mi soffermo, e ho enucleato di nuovo alcuni aspetti fondamentali, uno che riguarda i minori. Io non so se tra voi ci sono anche comunità che accolgono i minori, nel caso poi ne parliamo a parte perché richiede un'attenzione di altro livello. Qui mi limito solo a dire che laddove ci sia un dubbio sull'età, il decreto prevede intanto che ci sia la presunzione della minore età e poi stabilisce che laddove non ci sia un documento di identificazione si possa ricorrere ad un accertamento dell'età soltanto se c'è un fondato motivo, se il minore è stato informato. Lo dico perché, guardando dalla parte della commissione, qui c'è un altro componente della commissione, sta un po' nascosta ma c'è, guardando dall'altra parte abbiamo visto arrivare un po' di tutto sull'accertamento dell'età. Tenete conto che l'accertamento va fatto soltanto in casi molto particolari, con l'informazione data in modo corretto al minore, e è un accertamento che viene definito multidisciplinare, cioè non basta il cosiddetto esame del polso, che tra l'altro deve essere fatto in un certo modo presso strutture specializzate. Ecco, tenetene conto, perché laddove c'è il sospetto che ci sia un minore, intanto chiaramente bisogna subito trasferirlo. E poi per questo accertamento bisogna adottare delle grosse cautele, soprattutto se poi si sospetta che possa essere vittima di tratta. Sempre questo decreto ha previsto un diritto di indennizzo per le vittime di tratta. Qui stiamo parlando però di vittime che hanno sporto comunque una denuncia, quindi parliamo di un indennizzo poi sostanzialmente dopo, alla fine di un percorso penale, che si possa ottenere o meno, ci sono molte perplessità, perché ricade su un fondo che già è piuttosto risicato, su un fondo su cui ricadono anche altre azioni. Ecco, un altro elemento importante, soprattutto per chi si occupa dei programmi di integrazione, ci sarà una trasformazione di questi programmi, e secondo me lo si vedrà sostanzialmente in quest'anno, perché si andrà verso un unico programma di emersione, assistenza e integrazione delle vittime di tratta. diciamo che verranno definitivamente assorbiti i programmi articolo 13 e il programma articolo 18 in un unico programma. Quali saranno i dettagli di questo programma? Ce lo dirà un regolamento che ad oggi ancora non c'è, però con questo decreto legislativo si è definitivamente formalizzato questo aspetto, quindi sarà sempre chiamato programma unico di emersione, assistenza e integrazione. Su questa prima parte io sono andata veramente molto velocemente perché sulle norme sono sempre un po' con le pinze, non sapendo le competenze giuridiche. C'è qualche dubbio, qualche aspetto da approfondire anche rispetto a quello che avete visto delle slide su cui non mi sono soffermata? Ok, va benissimo. L'articolo 13 sostanzialmente prevede che se si individua una possibile vittima di tratta che necessita di essere soccorsa nell'immediato, può essere inserita in una struttura che generalmente, essendo proprio una struttura di primo soccorso, forse un po' una struttura di pronto intervento. Quindi diciamo che è il programma di primissimo accesso, che serve proprio per dare un primo soccorso, verificare quali sono e soddisfare i bisogni proprio immediati e cominciare l'approfondimento per verificare se ci sono effettivamente le condizioni per poi accedere al programma di protezione e integrazione sociale, che è l'articolo 18, che è questo programma unico, che è un programma un po' più serrato e soprattutto più progettuale. Diciamo che la differenza sostanziale è che con l'articolo 13 sia proprio un primissimo soccorso, un primissimo soccorso di assistenza, di accoglienza e di approfondimento della situazione. Con l'altro programma, questo articolo 18, si ha proprio poi il percorso anche della progettualità un pochettino più stabile. Viaggiano veramente interconnessi, anche perché io me ne sono occupata in passato, non so recentemente, ma credo che anche a livello di finanziamenti ormai siano abbastanza intrecciati, non lo so, correggimi, suor Claudia.
In futuro.
Si andrà sempre più verso quella direzione.
Sono comunque stati utilizzati l'uno e poi l'altro. L'articolo 13 è diventato sempre di più un programma di emersione, quindi, come diceva Patrizia, sì. E poi c'era il passaggio all'articolo 18.
Anche perché l'articolo 13 in sé non dà diritto ad un permesso di soggiorno. Ed è la stessa legge che rimanda l'articolo 18, perché invece l'articolo 18 prevede proprio il rilascio di un permesso di soggiorno. Quindi è già la legge che crea la connessione. Quindi è proprio, secondo me, possiamo un po' chiamarlo come quel periodo di riflessione di cui ho fatto cenno prima. Però è previsto dalla legge, le persone che vengono accolte non vengono espulse, per intenderci. E chi accoglie non sta accogliendo, è vero che accoglie una persona in quel momento irregolare, ma non corre rischi proprio perché rientra in questo tempo di soccorso e di approfondimento. Diciamo che può essere un po' sintetizzato così. Okay? Mentre sull'articolo 18 di cui avete parlato, io guardo Luca là in fondo. Che la settimana scorsa non c'ero, l'ha già dettagliato, avete...
Sì. Sì.
Ok, allora mi limito un pochettino a dire quali sono gli aspetti rilevanti per distinguere rispetto alla protezione, al percorso di protezione internazionale. Allora, intanto l'articolo 18 del testo unico scandisce questi aspetti. Non tutti possono accedere all'articolo 18, ma intanto bisogna che ci sia una persona, chiaramente una persona straniera sul territorio italiano, nei cui confronti ci sia una situazione di violenza o grave sfruttamento, per uno dei reati che dopo vi faccio sapere, vedere, che ci siano dei concreti e attuali pericoli per la sua incolumità, per il fatto che si sta sottraendo a queste organizzazioni criminali, si sta sottraendo alla violenza, allo sfruttamento. Quindi diciamo che c'è un forte qui e ora sul territorio italiano. Si tratta di una vittima di violenza o grave sfruttamento che decide di allontanarsi da quella situazione e che proprio perché decide di allontanarsi si trova in una situazione di pericolo. Queste sono le condizioni dell'articolo 18, quindi un pericolo attuale, un pericolo qui e ora sul territorio italiano. Si può trovare un pericolo perché sparisce improvvisamente o perché si è già aperto un procedimento penale, cioè sparisce improvvisamente, riesce ad esempio ad accedere ad un soccorso sociale per dare strade, oppure perché ha sporto una denuncia o c'è un procedimento penale che intreccia anche la sua situazione. Deve chiaramente manifestare la volontà di sottrarsi alla violenza, allo sfruttamento. Quindi vedete che ha delle condizioni molto precise. Le tipologie di reato quali possono essere? Lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione, ma siccome sono richiamati anche gli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, che sono quelli proprio che prevedono un po' quell'elenco che avete visto prima con il protocollo di Palermo, possono essere anche delle attività di questa natura, prestazioni lavorative, cioè venire ridotto o mantenuto in uno stato di soggezione continuativa e costretto a prestazioni lavorative o sessuali, oppure all'accattonaggio o a prestazioni che comunque ne comportino lo sfruttamento. Possono essere vittime anche di altri reati riconducibili al 380 codice di procedura penale. È una norma generica, ma che prevede che ci siano dei reati particolarmente gravi. Ad esempio, in alcune circostanze la violenza sessuale può ricadere in queste tipologie di situazioni. Si può accedere attraverso due strade, o perché si sporge denuncia e quindi parte un procedimento, perché si segue un percorso sociale. Vuol dire che per vari motivi la vittima arriva ad un servizio sociale e non si sente di denunciare. Credo che poi entrerete un po' più nel merito di questo, forse quando parlerete, ecco. Quindi mi limito solo a dire che questa è una grossa caratteristica della normativa italiana, faticosamente attuata, però è previsto che la donna possa accedere, parlo di donna, poi avete visto che si può rientrare anche in altre fattispecie, però per semplificare, si può arrivare ad un programma di protezione, quindi accedere all'articolo 18 anche senza la necessità di collaborare con le forze dell'ordine, quindi di sporgere denuncia. Ci sono delle caratteristiche, nel senso che si assume sostanzialmente l'ente sociale di accoglienza l'onere di andare a verificare che ci siano quelle condizioni che vi ho detto prima, che sia vittima di violenza o di grave sfruttamento, in relazione quindi alla questura. Ma non c'è tutta la parte processuale. L'altra strada è invece quella più comune, è quella che prevede che si faccia, che la vittima sporga una denuncia, che si apra quindi un procedimento penale. In questo caso entra chiaramente in scena anche il tribunale, nello specifico il pubblico ministero che segue le indagini, e rimane una figura centrale anche rispetto alla possibilità che il programma venga realizzato, perché la questura richiede che ci sia un nulla osta proprio del pubblico ministero. Mentre nel primo caso non esiste quella fetta, quindi nulla osta non serve, in questo caso diventa necessario. Fino ad oggi, a seconda che si arrivasse da un percorso sociale o da un percorso giudiziario, si arrivava a questo programma di assistenza e integrazione sociale. un programma che fino ad oggi è stato disciplinato dal decreto interministeriale del 99, è un programma che può essere realizzato da enti locali o anche da soggetti privati in convenzione con enti locali a condizione che siano registrati nell'apposito registro, ma come vi dicevo prima diventerà un programma unico, perlomeno è già norma. Bisogna solo aspettare la declinazione di questi programmi, quali contenuti dovrà avere. Che cosa comporta accedere a questi programmi? Comporta la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi con possibilità di proroga. Quindi la vittima di tratta che entra in questo percorso ottiene un permesso di soggiorno, ma è un altro tipo di permesso di soggiorno rispetto a quello dei richiedenti asilo. È un soggiorno temporaneo che comunque viene rinnovato a certe condizioni, cioè bisogna sostanzialmente garantire la continuità di un programma e garantire il non ritorno nella situazione di prostituzione o comunque la situazione originaria. È un soggiorno che può essere poi convertito in motivi di lavoro, quindi diciamo a tutt'altra natura. Se non ci sono dubbi sull'articolo 18, io a questo punto entrerei un pochettino nel vivo della questione della protezione. Allora, intanto di che cosa parliamo quando andiamo a parlare di protezione internazionale per una possibile vittima di tratta? Parliamo di una potenziale rifugiata politica, nel senso che se ci sono le condizioni, che poi vedremo come si declinano, si può essere riconosciuti come rifugiati politici. E chi è rifugiato politico è colui che teme, ha ragione, di essere perseguitato per uno dei motivi elencati dalla Convenzione e che non può o non vuole avvalersi della protezione del proprio paese. Sicuramente occupandovi di protezione internazionale sono aspetti che ben conoscete a prescindere dalla tratta. Qui mi soffermo su uno degli aspetti della Convenzione, quello della appartenenza a un determinato gruppo sociale, che, come dire, è l'elemento un pochettino più ibrido, anche perché la Convenzione non declina il significato. Ci sono diverse interpretazioni, diciamo che quella che viene comunemente adottata è quella dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, che vedete essere molto molto generica. Si considera determinato gruppo sociale un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa chiaramente dal rischio di essere perseguitate o che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente si tratta di caratteristiche innate, immutabili o altrimenti di importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti della persona. Chiaramente una definizione molto complessa. Che cosa può rientrare in pratica? In alcuni contesti sociali anche l'essere semplicemente una donna, in quei contesti in cui, ad esempio, in quanto donna sei sottoposta a mutilazioni genitali femminili, in quanto donna puoi subire violenza all'interno della famiglia, ma lo Stato non ti protegge. Sì, in questi sono tutte la tratta, chiaramente, sono tutte tipologie che vengono fatte rientrare in questo specifico della Convenzione, chiaramente laddove non intrecciano anche altri aspetti. Vi segnalo proprio rispetto alla tratta le indicazioni che sono state date nel 2009, ma sono ancora chiaramente molto attuali, dall'UNHCR, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite. Allora, la prima cosa da tenere presente è questa, che non tutte le vittime di tratta possono essere messe sotto protezione dal punto di vista della protezione internazionale, non a tutte può essere riconosciuto lo status di rifugiato. Nel senso che Ci possono essere situazioni in cui c'è stato un percorso di tratta, ma non ricorrono tutte le altre condizioni che prevede la Convenzione di Ginevra. Un esempio rispetto alle nigeriane. Le nigeriane spesso contraggono un debito anche molto consistente. È chiaro che se fanno una domanda di protezione in un tempo in cui sono riuscite a pagare il debito e magari si sospetta anche che possano avere fatto un passaggio all'interno dell'organizzazione, è chiaro che anche se sono partite come vittime di tratta, non le si può considerare a livello di protezione. Questo è un esempio. Quindi non basta verificare che ci sia stato un percorso di tratta, occorre poi che ci siano tutte le condizioni che prevede la Convenzione. Quali sono? La prima cosa, come avete visto nella definizione, è il fondato timore di persecuzione. Che cosa vuol dire? Questo è un elemento decisivo, ma questo vale per tutti i richiedenti asilo. Ci deve essere un fondato timore di persecuzione e va valutato caso per caso. Nel caso delle possibili vittime di tratta, quali possono essere questi fondati timori di persecuzione? L'UNHCR ne cita alcuni, ma potrebbero essere anche altri. Ne cita alcuni molto più comuni, tanto chiaramente la grave violazione dei diritti umani, ma possono anche esserci, ad esempio, in caso di rimpatrio, delle forti ritorsioni da parte degli sfruttatori, ritorsioni anche sui membri della famiglia. Un timore fondato per una vittima di tratta può anche essere quello che se torna e se trova, come dire, un isolamento perché la famiglia, la comunità non la riaccoglie, potrebbe essere rivittimizzata, quindi potrebbe avere un fondato timore di ricadere nella prostituzione. Un altro fondato timore, anche qui citato, potrebbe essere un'unica esperienza di tratta, ma molto atroce, molto grave, che ha traumatizzato la persona. E quindi, anche se si è concluso, il rientro potrebbe riacutizzarle quel trauma. Qui si parla di fondato timore, quindi è chiaramente un elemento soggettivo da indagare, ma un elemento di soggettivo fondato, e parliamo, ripeto, di possibile persecuzione. La discriminazione, la semplice discriminazione, non è di per sé un elemento di persecuzione, deve avere anche altri componenti, quindi va valutato tutto caso per caso, ma questa è una delle condizioni fondamentali, ci deve essere un fondato timore di persecuzione. Cos'altro ci deve essere? Il luogo. Allora, avete visto nella definizione che vi ho dato all'inizio come la tratta sia un processo, un processo perché prevede diverse azioni, abbiamo visto il reclutamento, il trasferimento, l'ospitalità, ma perché si possa valutare se è una vittima che può ottenere lo status di rifugiato, bisogna verificare se il timore di subire una persecuzione ricade nel paese d'origine o meno. Quindi è chiaro che se il reclutamento è stato fatto lì o se la situazione di tratta è già avvenuta lì, come dire, è pacifico che quello sia il luogo, ma spesso non accade in maniera così limpida, perlomeno non per tutti. Ci possono essere dei timori di persecuzione che la vittima sviluppa rispetto ad altri attori del percorso di tratta. Nelle situazioni attuali abbiamo un grosso nucleo centrato sulla Libia, diventa determinante per questi ultimi percorsi anche la questione libica. Chi sfrutta in Libia? Chi sono gli attori? E quindi hai paura rispetto alla Libia o hai paura rispetto al tuo paese d'origine? Si valuta quello, Come avete visto sull'articolo 18 si valuta l'Italia, si valuta Guaidora, rispetto alla protezione internazionale si valuta il paese d'origine. Questo è fondamentale, perché se ci sono quei timori di persecuzione ma non ricadono lì, ecco che manca un pezzo determinante. Chi sono poi gli agenti di persecuzione? Di chi ho paura? Allora, generalmente gli agenti di persecuzione sono attori statali. Se non sono attori statali, bisogna vedere lo Stato se è in grado o non è in grado di proteggere. Questo è un po' come si opera nel settore. È chiaro che qui non è lo Stato, qui sono organizzazioni private, organizzazioni criminali, quindi si valuta se lo Stato in questione, lo Stato di provenienza, è in grado o non è in grado di proteggere. Cosa si va prima di tutto a capire? Esiste una normativa, ma se esiste è attuata, c'è un'effettiva tutela? Questi sono aspetti che si vanno a verificare. Alcuni diventano, come dire, delle prassi, nel senso che poi si sa che su alcuni paesi funziona in quel modo, ma tenete presente che chi fa una valutazione deve considerare anche questi aspetti, se si può avere o non può avere una protezione, ma soprattutto si prescinde dall'articolo di legge, dal fatto che esista. Mi viene in mente l'Albania, no? L'Albania forse ha anche firmato la CEDAW, cioè l'Albania diciamo che ha molte norme a tutela delle donne, ma se poi andiamo a verificare scopriamo che si fa molta fatica ad attuarli, quindi quello è un elemento di attenzione. Una volta che si verificano questi aspetti bisogna intrecciarli tra di loro e quindi quel timore di persecuzione deve essere connesso ad uno dei motivi previsti dalla Convenzione. Spessissimo nei casi della tratta si ricade su quello che vi ho fatto vedere prima, quello del particolare gruppo sociale, ma non solo. Adesso forse io non so le vostre esperienze, forse i casi sono un pochettino più remoti, però non è escluso che si possa diventare vittime di tratta perché in un particolare contesto sociale di conflitto armato si possano poi andare a denucleare delle situazioni di vulnerabilità e quindi per i trafficanti si può andare a pescare in queste situazioni. Possono essere ad esempio delle vulnerabilità di natura etnica, di natura religiosa. Questi sono gli intrecci che si hanno generalmente quando ci sono situazioni di conflitto. Altrimenti spessissimo si ricade appunto sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale. Vi ho detto che le donne in quanto tali, ma spesso si fa riferimento a dei sottoinsiemi, quindi sono donne che possono essere magari delle donne rimaste sole, delle donne non sposate, vedove, donne separate, divorzati, donne non scolarizzate, ex vittime di tratta, come vi ho detto prima, bambini orfani di strada non accompagnati. Ecco che se c'è un timore fondato di persecuzione, come sopra vi ho detto, e c'è una di queste categorie, ecco che qui si può stabilire un nesso di casualità. È chiaro questo passaggio? Questo vale per tutti i procedimenti di analisi dello status di rifugiato. Si verifica se c'è un timore fondato e se il timore è legato a uno dei motivi previsti dalla Convenzione. Nel caso delle vittime di tratta, uno dei motivi potrebbe essere quello di appartenere ad un determinato gruppo sociale o un sottoinsieme sociale.